Allora, continuiamo nella nostra analisi del racconto delle tentazioni di Gesù. E vorrei pormi da tre punti di vista, sempre attorno allo stesso brano. Allora, se provate a considerare le tentazioni dal punto di vista del diavolo, se noi dovessimo acconsentire, cosa succederebbe? Quindi, quale sarebbe lo scopo del diavolo? Guardate che il diavolo avrà tutti i difetti, ma non è scemo. A volte lo immaginiamo troppo potente, se ha tutti i difetti ha anche la pigrizia. Quindi non immaginate di avere sempre le tentazioni eccelse. Il diavolo è anche pigro, ma scemo non lo è. Allora, se tenta il Signore Gesù, non può ardire di tentarlo, come dire, inducendolo al male. È ridicolo. Quindi si appressa per insinuare, questo accennavamo già stamattina, per insinuare una possibilità più rapida, più veloce di realizzare quello che il diavolo riconosce essere lo scopo dell'inviato di Dio, conquistare gli uomini. Come se dicesse, guarda che io gli uomini li conosco bene. Tu vuoi conquistare gli uomini? Bene. Fai così e li conquisti. L'illusione è sempre legata all'esercizio di potere. Il demonio non può che esprimersi a quel livello, non conosce altro strumento. Per far capire meglio questo, faccio una piccola divagazione, ma forse vi può essere utile. Voi sapete che la scrittura non parla, non descrive il peccato degli angeli. Il demonio per noi è, noi diciamo, un angelo decaduto, no? È un angelo sottoposto alla prova alla quale non regge. Se doveste immaginarvi a quale prova l'angelo sarebbe stato sottoposto? Sono riflessioni, quindi non è parola di Dio, sono riflessioni che però aiutano a cogliere la natura sia della realtà del demonio, ma anche e soprattutto a riconoscere lo scopo subdolo che persegue con noi. Perché, ripeto, guardate che non è scemo. Allora, ci può essere questa spiegazione. L'angelo, nell'ordine delle creature, è superiore all'uomo, è più perfetto. Ma Dio non ha scelto di dare i suoi favori a chi è più perfetto. Ha scelto di darlo all'uomo, che, ripeto, come creatura è un gradino sotto gli angeli. Se dovessimo concepire, no, come dire, la qualità delle creature, no? L'angelo è nel punto più alto, no? Allora, il demonio non ha accettato che Dio potesse dare i suoi favori a chi è più imperfetto di lui. Gli angeli, che invece hanno condiviso il favore di Dio agli uomini, sono restati angeli, cioè servitori dell'Altissimo, adoratori dell'Altissimo. Il demonio no. E poi, noi spesso immaginiamo che la prova per gli angeli, che poi sono diventati demoni, noi spesso diciamo si sono resi uguali a Dio, no? Ma è una cosa, perdonate, una cosa stupida. L'angelo, se è intelligente, sa che è una creatura, non può immaginarsi di essere come Dio. Che cosa però si è arrogato a titolo proprio, essendo una creatura perfetta, più perfetta dell'uomo? La propria felicità. La felicità piena non è nelle mani delle creature, è nelle mani di Dio. L'angelo ha voluto disporre di sé come dell'essere capace di raggiungere la propria felicità, non cedendo al favore di Dio per l'uomo, creatura più imperfetta di lui. Questo suppone che ogni tipo di tentazione è per gelosia contro l'uomo che può arrivare alla felicità prendendola da Dio. Se voi osservate, no, tutte le tentazioni hanno a che fare con il suggerire che noi possiamo arrivare alla felicità per conto proprio. Provate a considerare, c'entra sempre questa questione. Invece la felicità è un dono di Dio, è la condivisione della vita di Dio. È Dio che dispone la felicità per le sue creature. Chi non accetta si oppone a Dio e fallisce la propria felicità. Le tentazioni sono la dimostrazione, diciamo così, il tentativo di far pagare a noi uomini la gelosia loro. Allora, se ci poniamo dal punto di vista del demonio, la tentazione, una volta che noi l'avessimo accolta, cosa avrebbe comportato? E per farvi capire che la cosa non è così teorica, faccio questo piccolo esempio. Supponiamo, stanotte ti è apparso un angelo e ti dice: guarda che tu sei stata prescelta per risolvere la fame nel mondo. Tu tocchi, tutto quello che tocchi diventa pane. Puoi sfamare tutti gli uomini, ammesso che non sia una... No? Se fosse una verità, chi di noi rifiuterebbe? Non ci sentiremmo, come dire, avari o cattivi a non sfruttare questo? Chi sopporterebbe di avere un potere così e di non esercitarlo? Vi rendete conto? La tentazione non è così campata per aria. Se noi disponessimo di questo potere, non lo metteremmo subito in pratica, credendo di, come dire, di mettere in pratica proprio quello che è il disegno di Dio. Guardate che le tentazioni non sono così campate per aria. Allora, dentro la tentazione sta questa illusione, e secondo le tre tentazioni si tratterebbe di queste tre illusioni. Guardate che noi fondamentalmente siamo tutti all'occhi, ci caschiamo sempre tranquillamente, ci accorgiamo dopo. Nessuno fa il male per il male, eh? Accorgiamo sempre dopo però che è male, non prima. Allora, la prima illusione sarebbe l'oppressione dell'esibizione del nostro potere, che però in realtà ci allontana dalla vita, perché rende tutto il resto insignificante. Che conta è il nostro potere, tutto il resto non vale niente. Ma vivendo così, Noi onoriamo le creature di Dio, noi onoriamo la creazione di Dio, onoriamo Dio che è creatore. Se tutto facessimo consistere nel nostro potere, non faccio degli esempi, ma nel campo affettivo questo ha un enorme impatto, anche nel fare il bene. Normalmente, quando voi vi impegnate molto per fare il bene a una persona, normalmente la persona si ribella a voi. Quello che voi sentite una volta che la persona si ribella vi dice l'intenzione segreta che avevate nel fare il bene, e spesso noi ci troviamo mancanti. Cioè il bene che facciamo è in funzione del fatto che anche noi e anche l'altro dobbiamo essere contenti. Ma dove è scritto questo? Guardate che le cose sono più drammatiche nella vita. E tenete conto che il nostro cuore vive a dimensione drammatica, non a dimensione beatificante. La vita è drammatica. Allora, o si coglie il livello di verità e allora si partecipa dei segreti di Dio e il cuore sta pieno, oppure si cade nell'illusione. E l'illusione viene fuori proprio là dove noi abbiamo esercitato, secondo noi, il massimo di bene, quando la risposta dovesse diventare negativa. Guardate che, perdonate un altro piccolo accenno, le grandi passioni d'amore finiscono sempre in tragedie. Tutta la letteratura è piena dei racconti delle tragedie, di amore. Perdonate se faccio questi, ma è solo per dare l'idea che quello che viene descritto nel Vangelo è altamente drammatico per il nostro cuore. Non è un pio racconto. Seconda illusione. Ci condurrebbe, se noi ascoltassimo l'insinuazione, no, del demonio, ci condurrebbe all'ipertrofia, è un termine che noi usiamo sovente oramai, no? È un farsi no, proprio grandi e grossi, ipertrofia. L'ipertrofia di se stessi al punto da servirci persino di Dio pur di riempire la scena. E terzo, questo è un po' più sottile, ma è molto molto vero, alla tirannia della gloria effimera di questo mondo. Noi dobbiamo sempre riuscire nelle cose. Dove è scritto non si sa, ma noi dobbiamo sempre mostrare di riuscire. Per farvi capire vi faccio un esempio. Qualche anno fa io tenevo, allora si chiamavano le catechesi per gli adulti, adesso non si chiamano più così, ma un po' di, cioè una quindicina d'anni fa. E quando è ricominciato il corso dopo l'interruzione delle feste natalizie, proprio la prima volta che ci si è ritrovati in classe, io ho sentito che c'era un gruppo di signore che volevano come fare una domanda, no? Sai quando c'è un certo brusio che... Allora, va bene, prima di incominciare, dite. Allora si alza una signora ed espone il caso, la lamentela. E consiste in questo. Allora, il capannello si era creato come critica ai parroci che spesso dicono e poi fanno come vogliono. Ti fanno preparare le cose e poi al momento buono ti saluto e lo fanno loro come viene in mente a loro. Le persone si arrabbiano ed era successo così. Allora, questa signora aveva una buona vena poetica e sapeva, no, stavolta non è per ironia, proprio aveva una capacità di scrivere. E quando si erano ritrovati in comunità per preparare la festa del Natale, lei aveva proposto di poter comporre una preghiera, no? Una lode, in modo da poi come dire, proclamarla e costituire così un modo di coinvolgimento più diretto. Le preghiere composte da noi sembra che abbiano una valenza maggiore di coinvolgimento. Comunque tutti erano d'accordo, bene, falla tu, e lei si è messo a fare questa cosa. Ci ha lavorato, no? La notte di Natale, al momento stabilito in cui lei avrebbe dovuto proclamare questa preghiera, il parroco si dimentica proprio, e la preghiera resta qua. Alla fine della celebrazione sta signora va in sacrestia e incomincia: Madonna, ma non avevamo detto che... E questo che lo conosco anch'io, no? Signore, perdoni, mi sono proprio dimenticato, mi scusi, no? Lei, sentendo che il sacerdote, insomma, non faceva muro, allora ha alzato il tono. Ecco, voi fate sempre così, alla fine, insomma, questa qui è andata via arrabbiata, nera. Comincia il corso, si ritrovano le amiche, lei parla, naturalmente tutti d'accordo, i parroci fanno sempre così. Chiedeva in qualche modo il mio consenso. Allora, è vero o no? Senza dire, ma si sente, no? È vero o no che i parroci fanno sempre così? Quindi è d'accordo che ci siamo arrabbiati in modo giusto? E voi sapete che certe volte gira un angioletto, gira, poi ti suggerisce una piccola cosa. E io ho risposto così. Quando lei ha composto questa preghiera, non l'ha composta per lodare Dio? Certo. E se Dio ha preferito il suo silenzio alla sua parola, perché è arrabbiata? Silenzio di tomba. Lei per 3 settimane non mi ha parlato, però dopo le è passata. Però il primo effetto è che davanti a questa risposta il capannello si è sciolto. Nessuno più aveva motivo di lamentarsi. Allora, è vero, a livello intenzionale, lei aveva composto questa preghiera per la lode di Dio. Così era nata, così era stata suggerita l'idea, così l'aveva svolta, ma dove si è trovata? Dalla parte del diavolo. Cioè, quando le cose non vanno bene, vi rivelano qual è l'intenzione segreta che avevate senza neanche volerlo coltivato. Se lei avesse colto la prova, perché è una prova della vita questo, no? Avesse accolto la prova, ho detto: Signore, io ci avevo messo tutto il mio, no? E poteva riuscire anche bene. A te è piaciuto così? Bene, benedetto sia il tuo nome. Lei avrebbe fatto un balzo enorme nel suo cammino, ma la prova l'ha trovata mancante. Non è che al Signore importi poi tanto, che la volta dopo ti può dare tutte le cose che non ti ha dato prima, quindi non è che chissà cosa succede, ma quella prova l'ha trovata mancante. Beh, spesso per noi si tratta di questo nella vita quotidiana. Spesso la vita quotidiana, nelle piccolissime prove che ha, ci trova mancanti. È il bello che noi, quando abbiamo fatto una certa azione o abbiamo fatto un proposito, eravamo assolutamente ben intenzionati. Avevamo assolutamente un cuore sincero, per quello che potevamo capire noi. Però, alla prova poi concreta dei fatti, cosa succede? Emerge l'intenzione segreta. È l'insinuazione del diavolo che serpeggia sempre. Sempre. Allora, o si coglie questo serpeggiamento, questa insinuazione del diavolo, se no si va dalla sua parte. E la cosa drammatica è che più voi cercate di fare le cose con buona volontà, più facilmente vi trovate dalla parte del diavolo. Se voi ve ne sbatteste l'anima nelle cose, sareste assai più tranquille. Va bene, non va bene, non va bene, fa lo stesso. Ma se voi ci avete messo, è così, Se voi però ci avete messo, la prova vi rivela. Allora, il racconto del Vangelo, quando illustra la tentazione di Gesù, fa vedere qual è la dinamica che persegue il diavolo. E noi dobbiamo imparare a tenerne conto nella nostra vita quotidiana. E si tratta sempre di una dinamica di illusione, non di voler fare il male. Questo lo capiamo da soli. Lo capisci da solo. Se quando fai una cosa, ammazzare uno è una cosa cattiva, lo capisci. Ma silurare uno, dopo che t'ha combinato un po' di guai, non lo capisci tanto. Anche perché dici, ben ci sta, porca miseria. Nessuno gliene dice mai, gliene dico una io. Tutto così si fa. E intanto partono i siluri. E l'insinuazione trova spazio, ampio spazio nel cuore. Noi restiamo fregati, impediamo alla vita fraterna di, come dire, no? di stare fresca, no? Di stare vivace. Quindi abbiamo in profondità ogni cosa negativa e noi neanche ci accorgiamo. A volte siamo così che no, dovevo dirgliela ancora più cattiva, perché sennò non capisce. Questo facciamo. Va bene. Non è così? Io infioretto un po', ma mica tanto, Non è che infioretto tanto, Allora, si potrebbe riassumere il senso di queste tre tentazioni, che sono tutte nell'ordine dell'illusione. Illudersi di avere un potere da esercitare, che invece non abbiamo. Allora, la vita si gioca su questa corrispondenza. Ed è sempre così, Allora, scegliere Dio stando dalla parte degli uomini e scegliere gli uomini stando dalla parte di Dio. Guardate che le due cose devono stare insieme. Scegliere Dio stando dalla parte degli uomini, io non posso dire io vado a pregare, me ne sbatto l'anima che la mia sorella abbia mal di pancia, perché la preghiera è più importante, la contemplazione è più, non so, no? È più, non so io, è più eccelsa, e dimenticare la premura quotidiana. Allora, se tu scegli Dio staccandoti dagli uomini, non trovi Dio, trovi l'idolo grande, e più è grande e più tu sei fregato. Però avviene anche il contrario. A volte si vuole stare dalla parte degli uomini senza, cioè si sceglie di stare dalla parte degli uomini senza stare dalla parte di Dio. Alla fine si traduce in oppressione. Pensate agli affetti quando non sono, diciamo, non si sviluppano dentro una giustizia, dentro una verità, ma solo un interesse sempre più raffinato, che può essere un interesse, proprio interesse. Dire in due possiamo raggiungere un certo obiettivo, oppure un interesse di piacere, oppure un interesse di essere coperti nell'affetto, no? Se si sceglie di stare dalla parte degli uomini senza stare dalla parte di Dio, si cade nella stessa cosa, nell'oppressione. Ora, lo scopo del diavolo è proprio di pervertire questa corrispondenza. E tutte le illusioni che subiamo sono frutto di questa perversione del scegliere Dio stando dalla parte degli uomini, scegliere gli uomini stando dalla parte di Dio. Se il demonio conosce solo la lingua del potere, vuol dire che chi sta con lui, per forza di cose, diventa schiavo. Lui non conosce la libertà. Allora vuol dire che quel Dio che noi diciamo di servire da schiavi non è Dio, è un idolo. Siamo idolatri, che è la vera natura del peccato. Questo a considerare le cose dal punto di vista del diavolo quando tenta. Adesso usiamo un'altra prospettiva. Mettiamoci dalla parte di Dio, che consente alla tentazione. Voi sapete i detti di tutta la tradizione, no? Che pescano nelle scritture, cioè senza la tentazione l'uomo non diventa perfetto, non esiste cammino spirituale senza subire tentazioni, eccetera eccetera, no? Allora, dalla parte di Dio, quando c'è la tentazione, cos'è in gioco, secondo voi?
La nostra libertà, la fede, la libertà.
Allora, la libertà è quella che dobbiamo esercitare noi, ma dalla parte di Dio è in gioco la sua promessa di felicità per noi, che noi non accogliamo. Allora, ogni tentazione ci mette a confronto con questa, non so come chiamarla, però, non si può dire disposizione, comunque, è la promessa di Dio al nostro cuore. Allora, provate a tener conto di questi tre aspetti. Dio promette la vita, ma non secondo il proprio piacere, e noi invece scambiamo la vita per il nostro piacere. Infatti, quando non c'è piacere, la vita non ha una buona qualità. Adesso non pensate al sesso, però intendetela in senso molto ampio. Guardate che per quanto la vita sia desiderabile, voi avrete già molto più esperienza di me. Per quanto la vita sia desiderabile, non ogni qualità di vita è accettabile. A volte è preferibile lasciar perdere. E non si è cattivi nel fare questo. È una, come dire, è una specie di constatazione. La vita, per quanto desiderabile, non è accoglibile a ogni condizione. Soltanto un atteggiamento poi di fede ve lo fa accogliere. Ma perché? Perché la vita la prendete da Dio. Ma se voi la vita la volete vivere a livello, diciamo, proprio della creatura, se io devo essere oppresso in un certo modo, calpestato in un certo modo, basta. Allora, ci è promessa la vita, ma non secondo il proprio piacere. Ci è promessa la gloria, ma non per i propri interessi. Per esempio, pensate, guardate che nessuno di noi ama star dietro agli altri. Nessuno. Anche quelli che dicono, no, ma io non ho qualità, no, sto dietro. Di fondo, nessuno vuol star dietro agli altri. Tra l'altro, quando nel Vangelo si dice ponetevi all'ultimo posto, guardate che non vuol dire ponetevi dietro gli altri, eh? Ma avete mai pensato? Essere all'ultimo posto non vuol dire stare dietro qualcuno, eh? Vabbè, poi ci arriveremo. Abbiamo delle immagini fasulle. Se le immagini sono fasulle, il cuore non trova le energie per viverle. Le immagini devono essere rette, proprio secondo il Vangelo, non quello che noi abbiamo costruito sopra. Perché se le immagini non sono corrette, rette, luminose, il cuore non trova l'energia sufficiente per poi praticare. E se dovesse praticare e l'immagine non è corretta, il cuore si perde. Vi potrei fare degli esempi, ma... E poi la terza cosa è che ci è promesso il soccorso, ma dentro una provvidenza che dobbiamo imparare ad accogliere. Io prego per ottenere una grazia, ma spesso non ottengo quella. Non che non ottengo niente, ma non ottengo quella. Allora, se io mi fisso sul fatto che Dio mi deve dare la grazia, io rivendico qualcosa presso Dio, non che chiedo una grazia. Se io rivendico, non solo non otterrò quella grazia, ma mi separerò da Dio perché non me la dà. Invece la promessa del soccorso è da dentro una provvidenza, e tutto questo ha a che fare con la tentazione. E potrei spiegare in sintesi la cosa così: essere figli, come per Gesù e così anche per ciascuno di noi, no? Non comporta alcun titolo di pretesa. Significa solo, e qui dobbiamo proprio pulire il nostro immaginario interiore, essere figli vuol dire solo, è un solo però bello pesante, solo condividere con Dio il suo amore per gli uomini. Essere figli uguale condividere con Dio il suo amore per gli uomini. E poi in questa liturgia, all'inizio, la colletta dice così: o Dio nostro Padre, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Però leggete l'invocazione come se domandassimo questo: concedici di entrare nella intimità, di sentire e volere del tuo figlio con il tuo amore, quindi intimità, di sentire e volere del tuo figlio con il tuo amore per noi, da trovarvi le radici del nostro vivere. Quando noi domandiamo di crescere nella conoscenza del mistero di Gesù, testimoniarlo con una degna condotta di vita, domandiamo di essere trovati in Lui. Domandiamo di godere di quella intimità che Gesù gode con il Padre nel loro amore per noi. Non l'intimità del Figlio con il Padre come se noi dovessimo tuffarci in loro. Quell'intimità è colta nel loro amore per noi. E quando noi entriamo, siamo, come dire, portati dentro in questa intimità con Gesù, siamo immessi in questa dinamica di rivelazione dell'amore di Dio per tutti. Ecco perché amare Dio e amare il prossimo sono due facce della stessa medaglia. Non si possono separare le cose. Ora, per entrare, nel senso di intuire cosa comporta questo, non ho trovato di meglio che leggere le tentazioni in rapporto a tutto il Vangelo. E lo leggerei così. La prima tentazione di che questa pietra diventi pane, no? Allora ricordate l'altra espressione che usa Gesù al capitolo 6, versetto 33 di Matteo, là dove dice: Allora, il contesto è non domandate al Signore, non so, di che vestire, di che mangiare, no? Perché se il Signore provvede i gigli del campo e gli uccelli del cielo, provvede anche i suoi figli, no? Allora, di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. La frase, questa precisa, cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Allora, ogni bisogno, nobile o ignobile che sia, del nostro cuore, che non attinga la verità da dentro questa misura, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, risulterà distruttivo. Rileggo la frase che mi sembra abbastanza precisa. Ogni bisogno che non attinga la sua verità da dentro quella misura suprema del regno di Dio e della misericordia salvatrice di Dio risulterà distruttivo. Non dimenticate che non esiste un idolo liberatore. Chi libera è solo l'Altissimo. Nessun idolo è liberante. Noi non ci crediamo, ma ne facciamo le spese nella vita. Anche a livello, per esempio, di concezioni sociali, politiche, no? Pensate al secolo passato. Le grandi ideologie, quella di destra, non so, diciamo il nazifascismo, quella di sinistra, il comunismo, sono tutte procedute da un, come dire, chiamiamolo così, un desiderio di grandezza o di salvezza, senza rispettare però né il regno di Dio e la sua giustizia. Dove si sono, come si sono risolti? In una maggiore distruzione. Non importa partire con gli ideali più nobili, perché spesso gli ideali più nobili si riducono poi a tagliare le teste. Invece di dire forse è sbagliato, noi diciamo togliamo quelli che danno fastidio e così potremo realizzare. Ma a furia di togliere quelli che danno fastidio non ce n'è più nessuno. Ma questo che avviene a livello della storia avviene anche a livello delle comunità, avviene anche a livello personale. Guardate che le cose si corrispondono, non esistono mondi diversi, esiste un mondo solo. Se noi potessimo percepire con vera drammaticità la forza di questo nessun idolo è liberatore, noi fuggiremmo i peccati, ma noi non siamo in questa prospettiva. Vi faccio un esempio per far capire le dinamiche che ci sono di fondo. Pensate a un avaro. Un avaro non spende perché ha paura del domani, quindi accumula. Logica vorrebbe, se fosse una passione sana, quando tu hai accumulato talmente tanti soldi che se anche li spendi te ne restano sempre, incomincerai a comprare qualcosa, no? L'avaro non fa così. L'avaro più raccoglie soldi, più aumenta la paura. Se non altro, la paura che gliene rubino. Se non altro. La sostanza è che quello che sembrava una buona ragione per fare una cosa diventa il tranello per eccellenza. Più lui ha soldi, più ha paura. E l'esito dell'avaro è di morire di fame su un letto pieno di soldi. Io dico quello della Varum, guardate che vale per il cosiddetto Don Giovanni, cioè vale nel sesso, vale nell'esercizio del potere, vale per i nostri affetti, vale in tutte le cose. Se voi notate, per esempio, uno mi offende, allora io devo ristabilire il mio diritto. Ho buone ragioni per fare questo e credo che sia buono. Però più ristabilisco il mio diritto, meno lo ritrovo. E invece di dire ho sbagliato strada, no, aumento, è disgraziato l'altro, quindi faccio guerra. Esito, siamo tutti oppressi. Sempre così. La logica è questa. Ecco perché la conversione non ha a che fare con diventate più bravi. No. La conversione ha a che fare perché vuoi continuare a essere idolatra. Cambia. Scoprirai dopo che puoi diventare più bravo, ma dopo, non prima. Il cambio è legato a questa percezione di una dinamica che diventa, siccome è idolatrica, distruttiva. Tu ti rendi conto di questo e ti apri il cuore a quella provvidenza di Dio per te, a quella alleanza di Dio per te, a quel regno di Dio che ti è offerto. Se tu lo accogli, automaticamente, no, all'inizio no, ma dopo, come automaticamente ti accorgi che il nostro cuore respira meglio dentro questa prospettiva, nonostante quello che costa. E nella vita la verità non si paga con una certa cifra. Se il cuore coglie che è la verità, non importa quanto costa. Se noi calcoliamo le cose, costa troppo, la lasciamo, è meglio che non viviamo neanche, perché saremo subito atterrati. Meglio non cominciare neanche. Fregatevene di tutto, fate quel che volete e stop. Ma se voi avete in qualche modo un ideale davanti, allora la verità non è valutata sul costo. E se voi calcolate il costo, vuol dire che non cercate la verità, vuol dire che non state rispondendo ai desideri del vostro cuore. Prima o dopo le cose vi andranno per traverso e resterete oppresse, nonostante che fate cose buone. Guardate che questa logica è tremenda. Però, se è tremenda nell'aspetto negativo, vuol dire che è estremamente liberante nell'aspetto positivo. È come dire, guardate che se Dio in qualche modo vuol rivelarsi al nostro cuore, non chiede nessuna condizione previa. Non dovete prepararvi, eh? Quando noi diciamo, ah, è troppo per me, è perché concepite Dio come un idolo verso il quale dovete andare con doni, dovete comprarvelo, e dovete in qualche modo tenervelo buono. Dio non è così. È Lui che dà. A noi tocca solo accogliere. Non è così semplice però, eh? Ma se il cuore accoglie, allora scopre questa dinamica perversa, diciamo, del demonio, di illusione, cominciate a vederla e si frantuma. E all'opposto, quello che è la provvidenza di Dio che vi accompagna, che, come dire, arriva a voi e vi allarga alla sua intimità, incominciate sempre di più a respirarla bene, cioè a ritrovarvi tranquillamente. Questo per il primo... Oh mamma. La seconda tentazione. Si può leggere il versetto, cioè il capitolo 5 di Giovanni al versetto 44, dove è detto. Allora, il capitolo è una specie di contraddittorio tra i giudei e Gesù sul principio dell'autorità del Figlio di Dio. Che autorità tu hai? Gesù si rifà al Padre e annuncia, come per rendere noto ai suoi contraddittori, si dice, ai suoi contraddittori. Vabbè, comunque avete capito l'idea, ai suoi contraddittori, dove pesca il suo segreto, che è esattamente l'opposto del dove pescano gli altri. E Gesù conclude questo, voi potete leggerlo, questo capitolo 5 di Giovanni, conclude con questa espressione: io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco, non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste, supponendo, se voi cercate gloria, chi viene con la sua gloria, voi salameccate. E poi ecco la frase, quella proprio, la freccia, zac, che arriva al centro, è: e come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? È il principio della verità. Non si arriva alla verità perché si è d'accordo. È che cercando la verità ci si può trovare d'accordo, ma non è l'accordo a creare la verità. Allora, anche in questo senso, se io cerco gloria dai miei fratelli, quindi cerco approvazione, consenso, lasciate perdere quella dimensione psicologica normale, tutti abbiamo bisogno di un po' di consenso, se no in piedi non ci stiamo, ma fondamentalmente io non posso disporre del consenso degli altri per arrivare alla verità del mio cuore. Se faccio così, io né adoro Dio né rispetto il mio cuore, ho solo paura. Allora, la tentazione è fomentare questo ricevere gloria gli uni dagli altri e non cercarla presso l'unico Dio. E notate questa conseguenza, anche come donne forse lo potete capire meglio di noi uomini, la spiego così. Ci sono anche molte espressioni dei profeti che alludono a questo, ma noi sorvoliamo. Allora, le azioni che non procedono dall'adorazione di Dio sono vincolate alla gloria del mondo. Le azioni che non procedono dalla gloria di Dio, dall'adorazione, no? Di Dio, sono vincolate alla gloria del mondo, il cui detentore è il maligno. E da che cosa lo capite? Da questo. Con azioni del genere non si svilupperà nel cuore né la gratitudine né la libertà. Sono due cose che il demonio non conosce. Allora, se il nostro agire non prorompe in gratitudine e in libertà, vuol dire che noi siamo irretiti nell'illusione. E l'illusione è la moneta del diavolo. Non so se voi sapete che uno dei termini antichi per dire diavolo vorrebbe dire colui che si frappone, no? La parola, no? Quello che divide, colui che si frappone. Però nella tradizione antica è stato definito anche il pittore, cioè vi dà l'immagine di una cosa che in realtà non esiste. Ed è un espertissimo pittore, e noi siamo espertissimi all'occhio a credere vero ciò che è solo dipinto. Guardate che tutti i nostri peccati in genere derivano da qui, non perché noi siamo così cattivi. Non c'è motivo di giudicarsi quando noi facciamo peccati, c'è solo motivo di dire: uè, come sono imbecille, non come sono cattivo. Perché si tratta sempre di queste pitture che noi scambiamo come verità. Come essere in un deserto, vedere un miraggio, tu arrivi lì e c'è solo sabbia. E a furia di vedere solo sabbia, o muori, oppure ti arrabbi a morte. Ma la cosa principale è la terza. La terza tentazione ha un addentellato nei racconti della passione, in particolare nel momento della crocifissione, che ha dell'incredibile. Perché quando Gesù è appeso in croce si sente apostrofare così: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Per chi ragiona in termini di potere è il massimo di delusione. Uno che non ha potere, come faccio io a seguirlo se io aspiro ad averlo? Capite? È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. È la prova. Visto che è arrivato fin lì, hai ancora una possibilità. Se hai potere, mostralo. Io mi ricordo quando ero bambino piccolo e dicevo, ma da bambino avrò avuto 7-8 anni. Ma cosa costava al Signore? Scendeva, avete visto? E poi risaliva. I bambini, no, quando... Ma scendeva, avete visto? E poi la terza espressione che usa, sempre questo gruppo che è ai piedi della croce, ha confidato in Dio. Lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti, sono figlio di Dio. Vengono ripresentate le stesse parole del diavolo nelle tentazioni. Qui vedete il cuore della tentazione. Allora, si può interpretare in questo modo. Nella logica del maligno che cerca il potere, allora queste espressioni rivelano questa disposizione. Gesù non può salvare se stesso, come allora non si è sfamato facendo un miracolo. Poi non viene liberato dalla morte, lui poi muore, cioè adora davvero Dio solo, non cerca un potere. Poi non può dimostrare nulla, non si butta giù dal pinnacolo per strabiliare la gente. E tenete conto di questa conclusione. Eppure proprio quel non salvare se stesso, non essere liberato dalla morte, non voler dimostrare nulla, comporterà la vera rivelazione dell'amore di Dio che riempie la sua vita e che riverberà sul cuore degli uomini che non vorranno più illudersi. E ormai è passato il tempo e allora faccio questa semplice conclusione e poi basta, ci sarebbero altre cose, ma allora la cosa strana per noi è questa, cioè non è che noi non capiamo nulla di queste cose, qualcosa capiamo, ma la cosa strana è che pur rifiutando l'azione del male, noi in genere cerchiamo proprio di non fare il male direttamente, no? Quindi pur rifiutando l'azione del male non riusciamo a vincere la sua seduzione. Perché? Per un motivo solo. Perché non rinunciamo alla visione mondana sottostante, che è quella del potere. Fatti sempre l'esempio dell'offesa. Io sono offeso, io voglio ristabilire il diritto. Questa è la logica mondana. Io non voglio far del male all'altro, quindi io accetto di non agire male, ma non riesco a non essere sedotto dal male, perché alimenterò un rapporto cattivo con lui. Quando rinuncio a questa visione mondana, neanche mi sentirò offeso e l'ingiustizia dell'altro diventa per il nostro cuore un bisogno espresso di salvezza, perché l'altro è sottoposto alla pressione del diavolo. E io sento questo e prego Dio di liberare lui e me. E l'offesa non lascerà tracce. Ma quello che è in gioco per noi, e poi ve lo farò vedere anche nella vita di Gesù con gli annunci della passione, in gioco è la visione mondana. Noi siamo dentro fino al collo in una visione mondana, e per quanto noi poi cerchiamo di fare il bene, non riusciamo mai a vincere la seduzione del male. Non tanto nel fare il male, quanto però nello stare dalla parte del diavolo. E più si sta dalla parte del diavolo, meno si può godere dei segreti di Dio. Alla fine immaginiamo che Dio debba servire ai nostri scopi o ai nostri interessi, nobilissimi, per diventare bravo, nobilissimi, ma sempre nostri scopi. Invece la vittoria di Gesù sul maligno dice altro. È quello che stare dalla parte di Dio significa servire l'uomo nella verità del suo, di Dio, amore per lui. Quando noi entriamo in questa dinamica, noi vinciamo l'illusione. Attraversiamo la seduzione del male senza che questo ci imbrigli, senza che questo ci, come dire, mortifichi. È come, potremmo dire, le fatiche del nostro vivere buono non saranno più fatte pagare a nessuno. Diventerà la moneta della fedeltà dell'amore e basta. Se no, guardate che l'illusione è sempre in agguato. Ecco, stare sulla meditazione di questi brani, cogliendo la dinamica che sviluppano, significa aprire il nostro cuore all'azione di Dio, cioè all'opera di Dio. Se no, penso che non riusciamo mai noi a cogliere in pratica in cosa consista l'azione di Dio. E quindi anche quando poi guardiamo Gesù, non riusciamo a capire il suo segreto. E il nostro cuore ha proprio bisogno di condividere il suo segreto. E quando Gesù, nell'ultima cena, no, deve convincere Pietro che non vuole che gli lavi i piedi, può solo dire: ah sì? Allora non hai parte con me. E Pietro dice: ma come? Tutto. Perché il desiderio supremo del nostro cuore è aver parte con lui. Ma dentro questa prospettiva. Se voi avete domande, poi, perché è impossibile che non, diciamo, che non vi facciate domande, provate a tenerle, e poi dopo 3 giorni magari facciamo un incontro e voi fate le domande e io rispondo, se posso, se ci arrivo e se ci riesco. Però tenetele le domande, tenetele al caldo, non devono essere domande che vengono dalla testa, devono essere domande che in qualche modo hanno attraversato le percezioni del cuore. Allora le domande poi servono per tutti. Basta. È un po' troppo, né? 55 minuti, né? E siete buone con me, va? Ho capito. Ho capito.
Per favore, cos'è la citazione della terza tentazione?
È Matteo 27, 42, 43. E domani riprendiamo dalla Pentecoste e torniamo indietro.